Vi invito a seguire la lettura della scrittura dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, a cominciare dal versetto 14. Matteo 25, 14. Leggerò fino al versetto 30. Poiché avverrà come a un uomo, il quale partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ho guadagnato altri 5 talenti. E il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ho guadagnato altri 2 talenti. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì ci sarà pianto e stridore di denti. Fin qui la parola del Signore. Possa Dio aprire i nostri cuori mentre la ascoltiamo. Il Vangelo è un messaggio molto semplice, se volete. Il messaggio del Vangelo ci dice che il Signore Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare. È venuto per salvare il mondo. Non è venuto nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato. Questo leggiamo in Giovanni 3,17. E il Vangelo riguarda la persona e l'opera di Cristo, colui che, essendo Dio, assunse la natura umana, divenne il nostro sostituto, versò il proprio sangue sulla croce del Golgota, morì, rimase per 3 giorni e 3 notti in una tomba, ma il 3° giorno risuscitò, ascese al cielo e a tutti quelli che avrebbero creduto in Lui ha promesso perdono e vita eterna. Egli è il Salvatore di chiunque crede, e come ha promesso, chiunque crede in Gesù Cristo, che è la risurrezione e la vita, sarà risuscitato nell'ultimo giorno. Questa è la buona notizia, questo è il Vangelo, questo è il messaggio che potete ascoltare sempre da questo pulpito e da ogni pulpito che sia autenticamente evangelico. C'è un problema però, perché in molte chiese, in molti pulpiti, il messaggio finisce qui, la predicazione finisce qui, si annuncia la vita in Cristo Gesù, si annuncia la buona volontà di Dio verso gli uomini, si annuncia l'offerta gratuita del perdono, della salvezza, ma si dimentica che il Signore ha insegnato altre cose. Una delle cose è che sarebbe ritornato, e che al suo ritorno avrebbe fatto i conti con gli uomini, con tutti gli uomini, a cominciare con i suoi, con coloro che, come abbiamo visto domenica scorsa, hanno gravitato, sono stati sotto l'influenza della verità, possiamo dire nell'ambito più ampio del regno di Dio, che ritornerà e che ritornerà come giudice di tutta la terra. Non bisogna dimenticarlo. Per favore, non dimenticatelo mai. Gran parte del messaggio dell'Evangelo riguarda il futuro. È lodevole ed è importante che si parli del fatto che il cristianesimo riguarda i vari ambiti della nostra vita, della nostra esistenza, come essere dei buoni mariti, come essere dei buoni padri, come essere delle buone madri, delle buone mogli, dei buoni figli e così via, dei buoni lavoratori, eccetera. Ma ricordiamoci che il gran parte del Vangelo, del messaggio dell'Evangelo, riguarda il futuro, qualcosa che avverrà e che dovrebbe o deve condizionare il nostro presente. Noi non possiamo separare ciò che Dio ha unito. Una parte della teologia cristiana è chiamata tecnicamente la soteriologia, è quella che ci parla della dottrina della salvezza. Chi è il Salvatore? Cosa ha fatto affinché noi fossimo salvati? Quale sia la sua opera nella salvezza? Cosa dobbiamo fare noi per essere salvati? E così via. Ma un'altra parte della teologia viene chiamata la escatologia. Ve ne ho parlato molto durante questi sermoni della quarantena. È altrettanto importante. Gesù non ha mai separato queste due parti della teologia cristiana, e non dobbiamo farlo noi. Dio le ha unite e l'uomo non può e non deve separare ciò che Dio ha unito. Tutto il capitolo 25 del Vangelo di Matteo è incentrato su questa grande realtà, questo grande messaggio, questo grande appuntamento che l'umanità ha, il giorno del ritorno di Cristo. E qui il Signore ci insegna cosa avverrà nell'ultimo giorno per noi, generazione della storia dell'umanità che vive negli ultimi giorni. E se mi permettete di fare una presentazione più da show business che da predicatore, vorrei dirvi, signore e signori, noi incontreremo il giudice. Lo incontreremo. Incontreremo Gesù. I nostri occhi lo vedranno. In qualunque condizione tu ti trovi, possa essere tu un figlio di Dio, una figlia di Dio, un incredulo, un ateo, un agnostico, o qualunque confessione di fede, a qualunque confessione tu appartenga, noi incontreremo Gesù Cristo, i nostri occhi lo vedranno. Cristo che è l'agnello di Dio che ha tolto il peccato del mondo, il fedele, il veritiero, il leone della tribù di Giuda, il figlio di Davide, il re dei re, il signore dei signori, verrà e verrà come giudice per giudicare il mondo. Nel meraviglioso libro dell'Apocalisse, al capitolo 19, viene presentata questa realtà gloriosa e Giovanni dice: poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. Verrà, il Signore Gesù tornerà per giudicare gli uomini. E la parabola dei talenti, io sono ancora lì su questo tema, la parabola dei talenti ci insegna che il giudizio comincia dalla casa stessa del Signore. Ora, poiché questa non è una probabilità o una possibilità, ma una certezza dichiarata dalla parola di verità, è necessario che ciascuno di noi consideri che il giudizio di Cristo avrà luogo di sicuro. Io non vi so dire quando questo accadrà, non sono in grado di darvi i dettagli, ma come è vero che in questo momento io e voi respiriamo, ciascuno di noi dovrà rendere conto di se stesso al Signore. E ci sarà un giorno in cui staremo al cospetto di colui che ha occhi come fiamme di fuoco, che giudica e investiga le reni e i cuori, dalla cui bocca esce una spada affilata a due tagli, e dovremo rispondere di noi stessi. Ciascuno di noi renderà conto di se stesso davanti a Dio. Lo dice l'Apostolo Paolo anche nell'Epistola ai Romani, al capitolo 14, il versetto 12, e le nostre opere saranno passate al vaglio. Lo stesso Apostolo, scrivendo ai Corinzi, dice che le nostre opere passeranno come attraverso il fuoco, e il fuoco farà la prova delle opere, e il legno, la paglia, il fieno saranno bruciati, rimarranno soltanto quelle che Dio considererà oro, argento, pietre di valore. Non so quante predicazioni avrete ascoltato durante la vostra vita. Non so quante ne avremo modo di ascoltarne o quante avrò modo di farne anch'io. Ma so una cosa, probabilmente in questi quasi 30 anni del mio ministero cristiano ho predicato migliaia di volte, non saprei dirvi quanto, e tante delle mie predicazioni, sinceramente, se qualcuno di voi mi dovesse dire: ma sai che in tale giorno, in tale luogo hai predicato tale cosa, io non sarei in grado di ricordarmene. E immagino che anche per voi è così, o sarà così, ma c'è una predicazione che probabilmente in quel giorno voi ricorderete. Non voglio essere presuntuoso. È questa. È questa predicazione che riguarda, perché ci riguarda da vicino, e riguarda ciascuno di noi da vicino. Alla nostra mente ritornerà, alla mia di sicuro e alla vostra, magari non proprio le parole o esattamente quello che io sto dicendo, dirò o che ascolterete, ma l'essenza e la verità delle parole che il Signore Gesù Cristo ha detto in questa circostanza. Questa parabola è molto nota e direi che è molto semplice, anche un bambino la può comprendere. E parla di un uomo, un grande uomo, parla di alcune grandi somme di denaro, parla di due diverse categorie di lavoratori o di amministratori, parla di un premio e parla di una retribuzione. Questo è il contenuto della parabola. E molto semplicemente, prima di tutto guardiamo a chi è quest'uomo, l'uomo della parabola, o perlomeno chi rappresenta quest'uomo. L'uomo della parabola rappresenta sicuramente Dio, in particolar modo la persona del Figlio di Dio, del Signore Gesù Cristo. E comprendiamo da come Gesù ne parla che quest'uomo che affida i talenti ai vari lavoratori, ai vari amministratori, è un grande uomo, non è un uomo comune. È un uomo di grandi risorse, perché che ha a disposizione somme di denaro o diciamo preziosi di quantità immensa. Probabilmente noi non abbiamo l'idea, generalmente immaginiamo che questi talenti fossero delle monetine, ma gli studiosi ci assicurano che un talento corrispondeva a una grande quantità di denaro se valutata con gli standard del nostro tempo, perché un talento corrispondeva al salario di un operaio, che un operaio guadagnava non in un anno ma in 15 anni di lavoro. Perciò prendiamo un operaio medio, consideriamo uno stipendio medio, ma perfino basso, moltiplichiamolo per 12, moltiplichiamolo per 15 e vedremo a quanto corrisponde un solo talento. A una di queste persone ne sono stati dati 10, a un altro ne sono stati dati 2 e a un altro ne è stato dato 1. Quindi evidentemente quest'uomo era un uomo che viene rappresentato come un uomo di grande possibilità, molto ricco, che aveva grandi beni, e un uomo di grande generosità, un uomo che non dà semplicemente giusto l'indispensabile, ma ben più di quello che è necessario perché si possa intraprendere un'impresa o portare avanti, diciamo, un lavoro, fare un investimento. Un uomo di grande fiducia, perché dà queste grandi quantità di denaro a delle persone che avrebbero praticamente in sua assenza potuto farne qualunque cosa avessero voluto. E chiaramente l'uomo della parabola rappresenta Dio, che è il più grande e il più generoso donatore dell'universo, e la immensità, la grandezza delle somme affidate in amministrazione parlano di questa attitudine di Dio nel dare abbondantemente agli uomini, ben al di là di quello che è strettamente necessario. Tutto sommato, se lo scopo di questo uomo era quello di provare la fedeltà, perché alla fine poi vediamo che era questo lo scopo di questi uomini, avrebbe anche potuto dare una somma più piccola, con la buona motivazione che chi è fedele nelle piccole cose è fedele anche nelle grandi. Ma non solo rispetto a quest'uomo noi comprendiamo che è un grande uomo, di grandi mezzi, di grande generosità, di grande fiducia, ma anche comprendiamo che viene rappresentato come una persona sagace e libera. La sagacia forse è una qualità di cui non si parla così spesso, magari se chiedessi a qualcuno di definire cosa sia, avrebbe qualche difficoltà. La sagacia, però, correttamente definita, è la qualità di chi sa valutare correttamente le situazioni per agire appropriatamente. Possiamo dire che corrisponde alla saggezza o alla sapienza secondo la Bibbia. Una persona che capisce le cose, che capisce come comportarsi nelle varie situazioni, che sa qual è la cosa giusta da fare e che sa valutare anche le persone. In che cosa vediamo questa qualità nell'uomo della parabola? Nel fatto che considera le persone tenendo conto della loro diversità. A uno 5 talenti, a uno 2 talenti, a uno un solo talento, ciascuno secondo la sua capacità. E noi oggi viviamo in un mondo in cui sembra che ci si debba comportare con tutti allo stesso modo. La parola d'ordine è tutti uguali, non c'è differenza tra i generi, non c'è differenza tra le persone. Ora, ovviamente io non sto assolutamente sognandomi di pensare che i diritti delle persone siano diversi, assolutamente no. In questo senso siamo tutti uguali, ma le persone non sono tutte uguali per capacità. Non sono tutte uguali per abilità. Ci sono alcune persone che sono capaci di fare eccellentemente certe cose che altre persone che magari eccellono in altre abilità non sarebbero in grado di farle. E per questo siamo diversi. Tutti siamo diversi. E trattare tutti quanti allo stesso modo, non solo, e quindi il principio dell'egalitarismo, è non solo irrealistico e innaturale, ma semplicemente stupido. E questa mentalità purtroppo ha creato delle devastazioni nel sistema scolastico, per esempio, dove le valutazioni dovrebbero essere fatte secondo, no? Almeno alcuni pretenderebbero che siano fatte in modo così egualitario, mentre tutti i ragazzi sono diversi, partono da situazioni diverse, hanno possibilità diverse, devono essere considerate queste cose nei luoghi di lavoro. E se questo principio dell'egualitarismo viene elevato a principio morale, determinerà dei danni ancora maggiori. Gli esseri umani sono tutti diversi, hanno capacità diverse, intelligenze diverse, qualità differenti, e bisogna privilegiare il merito e soprattutto la quantità di impegno nelle persone. Quest'uomo della parabola ha ben chiaro che gli esseri umani sono diversi, ed è anche sovrano, libero. Perfino il fatto che gli esseri umani con cui ha a che fare siano diversi non diventa per lui una costrizione, una prigione. No, continua a comportarsi in modo libero e sovrano. Egli è libero di fare del suo tutto ciò che gli pare. Dona del suo, dona diversamente, assegna a ciascuno un compito differente. E ciò è dimostrato in questa parabola, e vorrei che comprendeste che non sto cercando di vedere di più di quello che c'è, ve lo dimostro. Ciò è dimostrato in questa parabola dal fatto che due dei servitori apparentemente avevano la medesima, come dire, capacità, la medesima abilità nel far fruttare quello che era affidato loro. Perché dico questo? Perché al primo al quale vengono dati 5 talenti, dopo un certo periodo di tempo ne restituisce 10. Al secondo, al quale ne vengono dati 2, dopo un periodo di tempo, ne restituisce 4. Entrambi hanno raddoppiato il capitale. Entrambi hanno portato un incremento della quantità di beni che avevano ricevuto del 100%. Evidentemente avevano la medesima capacità, noi ci dovremmo domandare, ma per quale ragione ne ha dati 5 al primo e 2 al secondo? Se ne avesse dati 5 al secondo, probabilmente il risultato sarebbe stato lo stesso, avremmo avuto anziché 4 talenti, 10 talenti. Ma Dio fa del suo tutto ciò che gli pare. Egli è saggio e noi non possiamo discutere della saggezza di Dio, non possiamo mormorare se ci sono persone che sono meno capaci e intelligenti di altre, che però hanno mezzi e possibilità maggiori rispetto a quelle persone? No, a volte noi vediamo proprio queste ingiustizie, tra virgolette, nel mondo. Persone che hanno grandi intelligenza, magari hanno anche perfino grandi qualità morali, però hanno una limitatissima sfera di influenza. Magari poco denaro, magari poche persone che li ascoltano e traggono profitto da quello che è stato loro dato. E poi invece vediamo persone che magari hanno minore capacità, minore intelligenza, minore conoscenza, avere una sfera di influenza o delle possibilità infinitamente maggiori rispetto alle prime. Dovremmo mormorare per questo? Sarebbe ribellarsi alla sapienza di Dio che distribuisce beni e possibilità come gli pare, a chi egli vuole. E ricordatevi, chi mormora per queste cose ha un brutto difetto, si chiama invidia. E noi non dobbiamo essere invidiosi, dobbiamo riconoscere che Dio affida agli uomini una sfera di influenza e secondo la loro sfera di influenza, i talenti a loro affidati, poi chiederà conto. Dio è sovrano, dona a chi vuole, dona quanto vuole, dona quando vuole, punto e basta. Quindi un uomo sagace, un uomo libero, un grande uomo, un uomo giusto. L'uomo della parabola, vedete, sebbene ha grandi ricchezze, non è assolutamente indifferente riguardo al risultato. Non lo so, magari avrete visto qualcuno, no? Magari in qualche film, che avendo tanto denaro si permette perfino di bruciare il denaro, sprecare il denaro, buttarlo via. Un po' come dice nel libro di Giobbe dello struzzo riguardo alle sue produzioni, alle sue uova, che le depone nel deserto e poi non si cura più di nulla. E tanta gente è così, siccome ha tante risorse, tanto denaro, tante possibilità, in fondo è prodigo, non si preoccupa di come viene speso, di che cosa succederà, ma quest'uomo della parabola è un uomo anche giusto, che torna e chiede conto e non è indifferente al risultato. Non è un prodigo, non dimentica il valore dei beni affidati perché ne ha tanti. È un uomo giusto, equo, e loda e ricompensa il profitto e si adira per la dissipazione. È un uomo dai forti sentimenti, è un uomo che si rallegra quando due di questi suoi servitori mostrano di aver utilizzato bene ciò che avevano ricevuto e si adira quando quell'altro servitore mostra di aver dissipato o comunque non fatto fruttare il bene ricevuto. E se tra gli uomini ricchezza e generosità, abbondanza di mezzi e integrità di carattere spesso sono agli antipodi, non è così in Dio. Ed è sicuro che a Lui noi dovremo rendere conto. Come faranno le creature malvagie contaminate, colpevoli, meritevoli dell'inferno, a stare al cospetto di Dio, di un Dio santo e giusto, che ha gli occhi troppo puri per contemplare lo spettacolo dell'iniquità, che, dice Gesù, chiederà conto di ogni parola che sarà uscita dalla nostra bocca, che valuterà e peserà i nostri pensieri, perfino quelli più profondi. Questo riguardo alla persona, all'uomo della parabola, ma poi si parla di questi talenti, 5 talenti, 2 talenti, 1 talento, che rappresentano abilità naturali e spirituali, tutto ciò che gli uomini ricevono, tutto ciò che gli uomini ricevono da Dio, in un certo senso possiamo dire che anche le opportunità che riceviamo per fare del bene, per servire Dio, per servire il prossimo. Metteteci nei talenti tutto quello che avete, fermatevi un istante e pensate in che cosa consiste la vostra ricchezza. Pensate ai vostri nonni, ai vostri genitori, a coloro che vi hanno istruito, insegnanti di scuola elementare e così via, e pensate che ciascuno di loro è stato un dono di Dio per voi. Alcuni di noi hanno avuto dei nonni devoti, che da loro abbiamo ascoltato, o dei genitori dai quali abbiamo ascoltato la parola di Dio, persone che ci hanno dato un buon esempio, persone che ci hanno amato. Se siete cresciuti in una buona famiglia, se siete cresciuti in un luogo sereno, no? E non in un luogo dove c'erano liti, pensateci. Tutte queste sono cose, sono doni, sono talenti, sono cose che vengono da Dio. Ma pensate al tempo, alla lunghezza della vostra vita. Alcuni di noi sono giovani, altri hanno una lunga vita, 70, 80 anni, alcuni anche di più. Per quale ragione noi dobbiamo vivere così a lungo quando siamo esseri così fragili? Quante volte siamo stati scampati dalla morte certa? Pensate a quella circostanza della vostra vita in cui sareste potuti morire di sicuro, o per una malattia o per un incidente stradale, e non siete morti, e adesso siete qui, state ascoltando. Non è questo un dono, non è questo giorno un dono di Dio per voi? Non è forse un dono di Dio che siamo riusciti a passare attraverso questi mesi drammatici in cui ogni giorno abbiamo sentito di morti, di persone, che non è un dono di Dio che i nostri anziani sono stati risparmiati? Ma poi pensiamo a tante cose: l'intelligenza, le capacità, le influenze formative, la salute, il denaro. Potremmo moltiplicare gli esempi per parlare di questi talenti, che cosa rappresentano. E insomma, noi possiamo far fruttare o dissipare tutte queste risorse. Possiamo godere in modo egoistico e miope di queste risorse, oppure possiamo distribuirle, usarle in modo generoso affinché moltiplichino. Alcuni di noi hanno ricevuto più di altri. Noi non dobbiamo considerare un privilegio il fatto che abbiamo ricevuto più di altri, ma è una grande responsabilità, perché a chi molto è stato dato, tanto più sarà ridomandato. Perciò fermatevi e riflettete su tutto i beni che avete ricevuto da questa vita. Quelli sono i talenti. Questo essere generoso Dio vi ha distribuito così grandemente. Ma aggiungiamo agli uomini. Gli uomini della parabola sono 3, ma in realtà appartengono solo a 2 categorie. E infatti gli uomini della parabola sono solamente di 2 tipi diversi. E le possiamo considerare così: persone che conoscono il donatore e persone che non conoscono il donatore, che hanno ricevuto i doni ma non sanno chi glieli ha donati, non hanno una conoscenza personale, autentica del donatore, e persone invece che lo conoscono. Le persone che conoscono il donatore sono i primi due, ovviamente, quello dei 5 talenti, quello dei 2 talenti. Vediamo che la loro azione nella parabola viene descritta come quella di uomini solerti, volenterosi, grati, operosi, devoti. Ora, c'è tanta gente che è solerte, che è operosa, che è volenterosa, ma la gratitudine, la devozione che mostrano questi due uomini, che si rivolgono al loro Signore in modo così rispettoso e così gioioso, queste non sono virtù naturali. Lo chiamano Signore, mostrano umiltà, mostrano sottomissione, ma autentiche, non finte. Non sono tra quelli che dicono Signore, Signore, anche l'altro lo chiama così, ma in realtà non lo rispetta. Sono quello che ci fa comprendere che queste persone sono speciali, è il modo in cui l'uomo della parabola, il Signore, il padrone, il donatore li definisce, e li definisce come servi buoni e fedeli, che vengono premiati e che vengono invitati a entrare nella gioia. Bellissimo, va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Queste persone appartenevano agli eletti di Dio. Gesù, il Signore Gesù Cristo, in quella bellissima parte del Vangelo di Giovanni, in cui è contenuta la preghiera che fece, che elevò al Padre come sommo sacerdote, a un certo punto, pregando per quelli che il Padre gli aveva dato, per quelli per i quali stava andando a morire, dice in questo modo: ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuti in se stessi la mia gioia. Queste persone entrano nella gioia di Cristo. Sono eletti, sono persone per le quali Cristo è morto, sono persone per le quali Cristo ha pregato, sono persone per le quali Cristo ha vissuto e ha versato il proprio sangue. E queste persone sono persone che lo conoscono davvero. Infatti si presentano nel modo giusto nei confronti del loro Signore, mentre quell'altro uomo, quell'uomo dall'unico talento, qual è la sua colpa? Qual è il suo problema? È un uomo che non conosce il donatore. Le parole che pronuncia ai versetti 24 e 25 sono terribili. Signore, lo chiama Signore, Adonai, ma io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura, sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Descrive il Signore in un modo del tutto diverso, in un modo assai ingeneroso. Le forze che dirigono la sua vita nei confronti di colui dal quale aveva ricevuto un grande dono, anche se un solo talento, ma vi ricordo che questo solo talento non era uno spicciolo, non era un centesimo, non era una monetina, era qualcosa che aveva un grande valore. Sono quelle del pregiudizio, della paura, ho avuto paura, è quello dell'ipocrisia, lo chiama Signore, ma il suo cuore è del tutto estraneo, del tutto distante dal donatore. Vedete, questo è il modo in cui gli atei definiscono Dio. E c'è sicuramente una grande ironia nel fatto che gli atei parlino di Dio. Ma in realtà una persona che non crede nell'esistenza di Dio non dovrebbe nemmeno parlarne, però siccome la gran parte degli atei sono persone che hanno questa posizione non per una motivazione razionale, ma sentimentale, allora in realtà spesse volte mostrano un grande astio, proprio come quest'uomo, nei confronti di Dio. Un grande odio nei confronti di Dio. Uno di questi è Richard Dawkins. Ogni tanto fa bene anche leggere i libri di un ateo, degli atei, e in questo libro, che non vi raccomando di comprare, ma se volete leggerlo potete farlo pure, ma parla in un modo oltraggioso nei confronti del Dio dell'Antico Testamento, sebbene sia ateo. Ma dice: il Dio dell'Antico Testamento è forse il personaggio più sgradevole di tutta la letteratura, geloso e fiero di esserlo. È un castigamatti, meschino, iniquo e spietato, sanguinario, istigatore della pulizia etnica, un bullo misogino, omofobo, razzista, infanticida, genocida, figlicida, pestilenziale, megalomane, sadomasochista e maligno secondo il suo capriccio. Sapete che cosa mi meraviglia? Il fatto che il Signore della parabola non scende a discutere le ingenerose qualifiche che l'uomo dall'unico talento ha dato nei suoi confronti. E io spero che Dio conceda ravvedimento prima della sua morte a Richard Dawkins, ma nel giorno in cui, se ciò non avverrà, il momento in cui Richard Dawkins si incontrerà con Dio, Dio lo giudicherà nello stesso modo in cui egli lo ha descritto. Secondo le tue parole sarai salvato, secondo le tue parole sarai condannato. Servo malvagio e fannullone, sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso? Quindi ne avresti dovuto trarre le giuste conseguenze. Descrive quest'uomo il suo Signore in un modo ingeneroso. La sua vita è guidata e condotta dalla paura, dall'ipocrisia, dal pregiudizio. Ma soprattutto quest'uomo, quello che mi sorprende, che mi fa riflettere, non dissipa, non spreca, non spende questi soldi come il figlio prodigo, no? Con i prostituti, con le prostitute, i ladri, eccetera. Ma nasconde questi, fa una buca e li nasconde. È una cosa un po' diversa. Infatti, in qualche modo poi li riporta. Che cosa vuol dire questo? Credo che voglia dire, per quanto ci riguarda, il vivere come se da Dio non si fosse ricevuto nulla. Io ho ricevuto, e tutti gli uomini hanno ricevuto qualcosa da Dio, ma l'azione di prendere questo qualcosa e di metterlo sotto terra, non utilizzarlo, è praticamente, quest'uomo ha vissuto tutto il tempo della sua esistenza, della sua vita, come se non avesse ricevuto nulla. Non voglio dilungarmi troppo, ma l'apostolo Paolo affronta questa questione dell'amministrazione che è stata data agli uomini nella prima lettera ai Corinzi, e a un certo punto dice proprio così in Prima Corinzi 4: del resto che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. E al versetto 7 dice così: Infatti, chi ti distingue dagli altri? Che cosa possiedi tu che non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Questa idea che noi non dobbiamo niente a Dio e che si possa vivere come se non si fosse ricevuto nulla da Dio, per conto nostro, secondo i nostri principi, è distruttiva e distruggerà molte persone nel giorno del giudizio. E dal suo Signore riceve la sua qualifica: servo malvagio e fannullone. Viene espulso e viene condannato. William Hendrickson ha detto: non tutti i malvagi sono fannulloni, ma tutti i fannulloni sono malvagi. La Bibbia ha molto da dire a proposito della laboriosità e l'impegno e la necessità di lavorare e di vivere la nostra vita al cospetto di Dio. E concludo velocemente, questa parabola ci parla anche del premio e della condanna. Che premio è il premio che ricevono questi due uomini, dei cinque e dei due talenti? È un premio di grazia, è grazia sopra grazia. Cosa hanno fatto questi uomini? Hanno ricevuto qualcosa dal loro Signore, quel qualcosa ha fruttato e raddoppiato, e poi ricevono il doppio di quello che avevano ricevuto all'inizio. È un dono di grazia, grazia al quadrato, se volete. È un premio proporzionato, perché nemmeno in cielo saremo tutti quanti uguali. No, non siamo uguali su questa terra e non saremo in cielo tutti quanti uguali. Il premio sarà proporzionato alla misura della fedeltà di ciascuno. I due però ebbero la stessa lode, esattamente le stesse parole di lode. È un premio che sarà smisurato, perché è un premio eterno ed è infinito. E la condanna di quell'uomo dall'unico talento è una condanna che è meritata ed è giusta, è una condanna che è terribile ed è una condanna che è eterna. Basta così. Non credo di dover aggiungere nient'altro, ma la semplice parola di una eterna condanna dovrebbe farci tremare profondamente, dovrebbe spingerci a cadere sulle nostre stesse ginocchia e esaminare il modo in cui stiamo utilizzando quello che abbiamo ricevuto da Dio. Questa parabola ha molte applicazioni per la vita quotidiana, per esempio nell'etica e nell'etica del lavoro, dell'economia. Non sostiene i principi del comunismo, insomma. Viene incoraggiata la imprenditorialità, viene incoraggiata il merito, sicuramente. Viene profondamente stigmatizzata la passività, e questo è qualcosa su cui dobbiamo riflettere. Non dobbiamo pensare che chi ha tanto, i ricchi sono malvagi per il fatto che siano ricchi. No, Dio può concedere la prosperità ad alcuni, come può concedere di avere di meno ad altri, nella sua libertà. Potremmo parlare di questa economia di mercato responsabile, sostenibile, della legittimità del profitto. Ma quello che dobbiamo considerare prima di tutto, che questa parabola ci insegna, è che viene il giorno in cui dovremo rendere conto di tutto. Viene il giorno del giudizio, e se noi avremo usato ciò che abbiamo ricevuto per la gloria di Dio e per il bene di tante persone, questo sarà riconosciuto. Dobbiamo vivere la nostra vita ogni giorno come al cospetto di Dio. E per questo vi dico, fratelli, sorelle, amici, chiunque voi siate che state ascoltando, vi chiamo e vi esorto a usare in modo fedele tutto quello che avete, tutti i talenti che possedete. Dobbiamo farlo in modo responsabile. Dio ci ha dato delle capacità, Dio ci ha dato del tempo, Dio ci ha dato delle possibilità, Dio ci ha affidato delle cose. Non accontentatevi di semplicemente tenerle sotto chiave per poter dire un giorno sì, eccole qui, te le restituisco. Dobbiamo incrementarle, dobbiamo cogliere le opportunità che Dio ci dona per vivere per la sua gloria e per vivere per il bene degli altri. Non perdete il vostro tempo. Ci vuole il tempo anche per il relax, ci vuole il tempo per l'intrattenimento, ci vuole il tempo per le vacanze, ci vuole il tempo in cui noi cessiamo dalla fatica, ma ricordiamoci che di tutto quello che abbiamo dovremo rendere conto davanti a Dio. Non perdete tempo, trafficate finché io venga, vivete per la mia gloria, dice il Signore, vivete per il bene del prossimo, vivete facendo del bene alle vostre anime, vivete sapendo che dovrete rendere conto a questo grande Dio che ci ha amato, che ha dato il suo Figlio per noi, che ci ha riempiti di grazia e che è pronto e disposto a darci grazia su grazia, ma che un giorno ci chiederà conto di tutti i benefici che ci ha concesso. Chiniamo il capo. O Signore, alla fine di questo giorno, di questo momento in cui abbiamo ascoltato la tua parola, noi ti supplichiamo affinché possiamo essere contati nel numero di coloro che conoscono te, che sanno parlare di te nel modo adeguato e che vivono nel modo adeguato davanti a te, al tuo cospetto. Signore, queste sono semplicissime verità. Niente di profondo, niente di profondamente teologico è stato detto questa mattina. Ma sono di quelle cose, o Signore, di cui un giorno ci ricorderemo quando i nostri occhi, in un corpo risuscitato, incroceranno gli occhi del Signore Gesù Cristo. Quando lo vedremo nella sua gloria, sul suo trono glorioso. Quando non ci sarà più giorno e notte e saremo entrati nell'eternità. Fa, o Signore, che nessuno di noi abbia a rammaricarsi del modo in cui ha utilizzato la svariata grazia con cui tu ci hai benedetti. Te lo chiediamo per amore di Cristo Gesù e nel suo nome, che è benedetto per sempre.